Chi ha fatto di te un rifugiato ha fatto di te una bomba. Sai che morirai. Sai di avventurarti in una battaglia perduta oggi, perché è una battaglia per il futuro. Sai che la Palestina delle mappe è lontana da te. Sai che hanno dimenticato il suo nome e che usano una nuova parola. Sai tutto. Sai tutto. Nelle loro case, nelle loro camere da letto. La Palestina non è una terra, signori della giuria. La Palestina è divenuta corpi che si muovono, che vanno per le strade del mondo, cantando la canzone della morte, perché il nuovo Cristo ha lasciato la sua croce ed è uscito dalla Palestina.
Benvenuti, benvenuti su Radio Bandiera Nera dalla redazione di Torino, Attacco alla Torino Bene. Stasera abbiamo un programma e un personaggio molto importante con cui approfondiremo dei concetti molto d'attualità. Il personaggio che vi presento lo conoscete tutti, è una persona molto importante, molto famosa e che io ci tengo molto ad ascoltare. È il nostro Gabriele Adinolfi che ci parlerà, ce lo spiegherà adesso lui un momentino presentandosi. Ciao Gabriele.
Salve a tutti.
Allora, introduciamo l'argomento. Vuoi partire tu o lo annuncio io?
L'argomento penso sia l'argomento del giorno: Gaza, la Palestina, Israele, Hamas, insomma, quello che ha catturato l'attenzione in questi ultimi giorni, no?
Infatti è un argomento molto caldo e che noi della redazione di Torino ci teniamo molto ad approfondire e a discuterne con te in maniera molto precisa e netta, come solo tu sai fare. Se vuoi partiamo con le prime domande o se prima vuoi fare una piccola tua introduzione.
No, partiamo con le domande, magari le conclusioni poi.
Va bene. Allora, Israele e Palestina, prima di entrare nei dettagli, puoi dirci in poche parole da che parte stai?
Beh, basta una parola, Palestina, però poi bisogna qualificarla questa parola. Cioè, io sono sempre stato, sin da piccolo, cioè piccolo non lo so, ma fin dal liceo ho sempre stato preso molto dalla causa palestinese, anche in maniera romantica, no? Però bisogna anche saper distinguere, nel senso che una cosa è la causa palestinese e una cosa poi dopo cosa ne può diventare. Cioè, faccio degli esempi molto specifici: il regionalismo o il nazionalismo etnico sono stati qualcosa di molto interessante, poi a un certo punto sono intervenuti ad appropriarsene i marxisti, con, per esempio nel nazionalismo bretone, o addirittura molto peggio l'ETA in quello basco, no? Che noi ai tempi di terza posizione sapevamo distinguere costantemente la causa di qualcosa che doveva essere integrata in qualcosa di più alto con chi la stava in quel momento, in qualche modo manipolando, strumentalizzando e come la stava tenendo in mano. Cioè, voglio dire, bisogna. Se lo stesso discorso vale per dire su quello che oggi viene chiamato il verde, l'ambientalista o l'ecologico, no? È chiaro che noi abbiamo una visione del mondo che particolarmente, chiamiamola ecologica, anche se il termine è sbagliato, nel senso che non è il nostro. Non è quello che ci attorni, ne facciamo parte anche noi. Il fatto poi dopo che questi intervengano con Friday for Future, eccetera, è un'aberrazione. Ora, uno non è che per difendere una visione fondamentale deve accettare le aberrazioni, non è che per rifiutare le aberrazioni deve abbandonare una visione fondamentale. Quindi Palestina sì, però sapendo ben distinguere, perché insomma voglio dire, bisogna anche non dimenticarsi che tutto quanto nasce con dei filmati prodotti dagli stessi di Hamas in cui arrivano gridando Allah Akbar, rapendo e uccidendo dei civili e chiaramente la Palestina in tutto ciò c'è e non c'è. Perché stiamo parlando di un'azione che potrebbe molto essere simile a quella dell'ISIS e oltretutto sicuramente non è, malgrado tutte le apparenze, non è un'azione eroica e poi servita anche ad alcuni per dire no, tutto questo non permette più di giustificare, non ci sono più le spiegazioni che permettono di prendere partito dalla parte della Palestina, che è assolutamente sbagliato perché le giustificazioni ci sono, e cioè non dico le giustificazioni, ma le motivazioni sono tantissime, non sono certo loro i primi né i soli a comportarsi in questo modo, nello specifico e in assoluto. E ovviamente il discorso fondamentale è che noi comunque abbiamo una visione del mondo che è imperniata, giusto o sbagliato che sia, su uno spirito di cavalleria e quindi questo non è possibile, non, cioè non è tanto facilmente accettabile quello che è stato fatto, anche se uno poi dice loro sono esasperati da anni di massacri, di bambini uccisi dall'altra parte, fosforo bianco e tutto il resto, e questo ci sta. Però rimane qualcosa che non è che ci possa chiaramente far sognare. E oltretutto c'è un problema di fondo. Questi hanno scatenato tutto quello che è successo e lo sapevano perfettamente che l'avrebbero scatenato. E perché? Ora, io al di là di ogni altra considerazione, quello che noto nella parte di chi ha operato, chi ha architettato questa azione, è il profondo cinismo. È un cinismo attraverso il quale, che cioè, per il quale il proprio popolo può essere sacrificato a una causa teoricamente che è superiore in quanto lo vuole Allah. Ognuno ci può avere il Dio che gli pare, se lo crea con la sua immagine e somiglianza e giustifica tutto quello che fa. È una follia. Oltretutto il problema è che cosa ha scatenato in questo momento tutta questa questione? Probabilmente il fatto che si stanno cambiando i rapporti interregionali in quella regione, i rapporti tra le varie potenze anche economiche, con gli accordi di Abramo, con la distensione tra l'Arabia Saudita e l'Iran, e tutto questo fa spostare in maniera incredibile flussi di denaro da una parte all'altra e cambia una serie di equilibri. Per cui io sono molto convinto che Hamas, che tra l'altro non ha assolutamente una storia positiva, né una storia pulita, abbia operato questa azione per ottenere dei benefici a livello di denaro, a livello di appoggi da alcune potenze rispetto ad altre, e magari anche per fare dei piccoli colpi di Stato interni tra le varie componenti. Per cui ecco che ritengo che io spesso, ho parlato di strategia Hamas-israeliana, io ritengo che la Palestina comunque sia ostaggio di questa coppia malefica.
Molto bene. Ti chiedo allora questo. Il 7 ottobre Hamas ha attaccato il territorio occupato dai coloni israeliani, facendo oltre 700 morti civili e prendendone circa 200 in ostaggio. Israele ha reagito causando finora una catastrofe umanitaria, bombardando, distruggendo o danneggiando strutturalmente la metà degli edifici di Gaza, massacrando almeno 4.000 civili. Quasi la metà erano bambini. Ha spinto 2 milioni di palestinesi verso il sud in campi improvvisati, privi di acqua e di elettricità, e ha causato la morte di tanti malati che non sono più potuti essere curati. Si può parlare di una sfida tra due genocidi?
Beh, si può parlare, ma anche qui non dobbiamo essere, come posso dire, equidistanti o stabilire che ci sia una parità di responsabilità. Perché io non so adesso quando siano realmente cominciate le questioni tra gli arabi e gli ebrei in Palestina. Si parla del primo pogrom di ebrei, sarebbe avvenuto nel 1920 a causa degli arabi. Questo io non lo so. È difficile andare a stabilire di chi sono le responsabilità iniziali, però dobbiamo considerare dei fattori che sono storici, che sono fondamentali. Il primo è che durante il protettorato britannico, durante l'impero britannico, c'era la pena di morte a chiunque possedesse anche solo una pallottola, però questa non veniva applicata nei confronti degli arabi e non veniva applicata nei confronti degli ebrei, quindi già abbiamo un primo posizionamento molto particolare. Il secondo è che gli arabi vivevano lì. Allora, so che come si dice, la propaganda ebraica dice che gli arabi sono arrivati soltanto dopo il 632, prima era terra loro, ma non era terra loro, nel senso che era terra di altri ebrei. Questi qui non hanno quasi nessuno discende da quegli ebrei, se non per una volontà, quasi per una specie di idiovariazione attraverso la quale si sono ebraizzati perché sono venuti da altri ceppi, e comunque non stavano lì, ce n'erano pochissimi, e l'avvento dello Stato di Israele è stato creato pian piano, appunto, da quando c'erano gli inglesi, tramite l'avvento di coloni che sono entrati pian piano a occupare gli spazi e gli spazi degli altri, cioè esattamente quello di cui si accusano oggi gli immigrati, che poi è molto diversa la situazione se vogliamo, lì è stata fatta in maniera palese, in maniera evidente, è stata fatta con il desiderio, tra l'altro riconosciuto anche da Ben Gurion e da Moshe Dayan, quindi non è che stiamo parlando di cose dette da non so quale antisemita, a parte che la parola antisemita è completamente sbagliata perché sono semiti gli arabi e loro sono qualcosa che non è ben chiara, di conseguenza oltretutto l'utilizzo del termine antisemita quando uno critica Israele è completamente falso. Ma a parte quello, dico, loro hanno occupato questi territori e hanno cacciato la gente in maniera violenta. Quando c'è stata la costituzione dello Stato di Israele, di cui tutti quanti accusano giustamente, ma solo parzialmente gli americani e l'Occidente, si dimenticano che la parte principale dell'Unione Sovietica, e che ancora esiste un rapporto tra russi e israeliani che è molto forte, beh, la prima cosa che fecero, cominciarono a fare dei massacri, c'è il famoso massacro di Deir Yassin dove misero a terra donne vecchi, li sdraiarono, li passavano sopra con i camion per creare il terrore e costringere le popolazioni a scappare. Poi la reazione fu la prima guerra arabo-israeliana, che loro vinsero anche con l'appoggio, appunto, con l'appoggio militare, soprattutto sovietico, e si impadronirono ben più dei territori di quelli che gli avevano concesso l'ONU, diciamo, la comunità internazionale, che oltretutto non si capisce con quale criterio la comunità internazionale possa attribuire delle terre a qualcuno invece che a qualcun altro. Dopodiché la cosa è continuata, dopo il 68 hanno occupato una serie di territori e la questione non si è risolta, tant'è che nel 73, quando ci fu la guerra del Kippur, e che loro dissero che erano stati aggrediti perché le truppe arabe unite avevano attaccato il Sinai e il Golan. Il ministro degli esteri francese, Michel Joubert, che era un grand'uomo, che è stato ministro sotto De Gaulle, sotto Pompidou e poi anche sotto Mitterrand, rispose che è difficile chiamare invasore qualcuno che cerca di rientrare a casa sua. Ora, il comportamento tenuto nei confronti dei palestinesi, che non è, oggi lo vediamo in una maniera particolare, ma è sempre stato a dir poco vessatorio. E i massacri sono stati fatti a bizzeffe, oltretutto da parte di qualcuno che è organizzato, cioè che è uno Stato. Ora sono stati fatti anche delle cose atroci da qualcun altro organizzato a livello di bande, che non è esattamente la stessa cosa. Quindi c'è una differenza chiaramente notevole tra chi usa il fosforo bianco nei confronti della popolazione civile, tra chi bombarda incautamente senza alcun motivo, tra chi occupa, ricordiamoci, i territori occupati, oltre a quelli che già presi abusivamente, devono essere abbandonati da almeno 40 anni e continuano a essere colonizzati. Addirittura è stato assassinato un politico israeliano che metteva in discussione il fatto che si potessero aumentare i territori coloniali. Allora, questa situazione è chiara che è molto diversa rispetto a quella da parte dei palestinesi. Ora, i palestinesi, ma poi i palestinesi e gli israeliani, poi andrebbe pure fatta una serie di distinguo perché secondo me non c'è nulla di compatto neanche in questo, ma quando i palestinesi parlano di genocidio, di dover cancellare lo Stato di Israele, sì, si può rispondere chiaramente che Israele dice e fa la stessa cosa, ma con la differenza che Israele ha i mezzi per non farlo e che Israele sta rendendo impossibile l'applicazione, la nascita, la costituzione reale di uno Stato palestinese. Tra l'altro, da quando hanno ammazzato, perché questa è stata la verità, Arafat, e quando sono riusciti a far saltare dopo un lungo periodo, dopo lunghi tentativi, la leadership di Arafat, e quando sono riusciti a farci venire sopra i loro amici, perché io li considero loro amici, mi riferisco all'oligarchia israeliana, i loro amici fondamentalisti islamici, beh, comunque lì a Gaza, per dire, non vietano persino le elezioni. Allora, in questo momento diciamo, si può parlare di doppia volontà, o almeno retoricamente doppia volontà genocida o di annullamento dell'uno o dell'altro, però c'è qualcuno di molto più potente che quindi è molto più responsabile.
Grazie Gabriele. Ci si interroga su come gli israeliani si siano fatti prendere di sorpresa e sul ritardo della loro reazione. Qual è la tua idea?
Ma allora, il giornale, il quotidiano laburista, se vogliamo, israeliano Haaretz, che è un giornale molto, molto interessante, che in passato ha dato una serie di analisi e fatto una serie di scoop anche sulle strategie imperialistiche israeliane, anticipandole ampiamente, e che ha delle posizioni indubbiamente critiche nei confronti del sionismo. Beh, però che è comunque molto 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 diffuso nello stesso Israele. Beh, Haaretz ha appena ricordato gli stretti rapporti continuativi tra Netanyahu e Hamas, e sostiene che praticamente la cosa sia stata concordata tra i due per mantenere in piedi Netanyahu, che stava rischiando allo stesso tempo la caduta della galera. Ora, io questo non lo so, nel senso che i rapporti di complicità per dire, tra russi e americani, tra Israele e Hamas, sono sempre molto complessi, nel senso che ci sono delle complicità oggettive, non necessariamente ci sono le cose vengono concordate o manovrate dall'uno o dall'altro. Spesso ciascuno pensa di fare il furbo nei confronti dell'altro e ciascuno si muove e fa muovere comunque il meccanismo tale qual è. Per cui in questo non so se ci sia stato un accordo preordinato, però ci sono dei fattori che sono essenziali. che non, nessuno può andarci a spiegare in nessun modo, cioè ci hanno provato, ma arrampicandosi sugli specchi, col fatto che c'era la festa del Kippur e quindi erano impreparati perché stavano festeggiando. Però ricordiamoci dei dati molto importanti. Il primo è che Israele è da tempo che si è munito di ben due satelliti, se non sono diventati tre, propriamente suoi, attraverso i quali ha diciamo, una capacità di controllo notevolissimo, non soltanto di Gaza, ma addirittura una cosa che si è poco, che è poco conosciuta perché tutti hanno cercato di nasconderla, è stato che a cavallo tra gli anni 80 e i 90 c'è stata una guerra reale tra CIA e Mossad con diverse perdite da ambo le parti, perché gli israeliani erano addirittura riusciti a piratare i servizi americani di controllo. Quindi hanno un livello di controllo notevolissimo. A questo bisogna aggiungere un dettaglio non da poco, che almeno non credo siano diminuiti, penso siano aumentati, ma che una dozzina di anni fa mi dicevano i palestinesi che soltanto tra Hamas e tra i gruppi islamici si contavano nella striscia di Gaza almeno 3.000 informatori del Mossad. A questo aggiungiamoci il fatto che non vedo proprio come i palestinesi, che non tutto sono meno che delle persone, come posso dire, discrete dal punto di che non fanno rumore, che non si agitano, che sono taciturne, è difficilissimo immaginare che possano organizzare una cosa di questo genere e metterla in pratica senza fare chiasso e senza che si noti. E poi c'è la ciliegina sulla torta. Il fatto che i servizi egiz che il governo egiziano ha detto di aver ripetutamente avvertito da 2 mesi Israele di quello che si stava preparando. Ora Israele, che Israele si faccia trovare così impreparato che metta 10 ore a far intervenire l'esercito, è qualcosa che fa piuttosto ridere. Ora, al di là delle affermazioni di Haaretz, bisogna considerare che c'è stato un sondaggio, magari è relativamente fasullo perché poi dipende dove si fanno i sondaggi, perché possono essere anche forzati a secondo delle zone in cui le fai, ma un sondaggio in Israele in cui il 9 ottobre, cioè 2 giorni dopo, l'86% degli israeliani considerava Netanyahu il responsabile del 7 ottobre. Allora tutto questo fa pensare parecchio, ma poi diciamo che ci sono anche altri fattori. L'operazione che è stata compiuta da Hamas, alcuni l'hanno genialmente paragonata a Via Rasella. Via Rasella, che serviva a creare per vari motivi la repressione e quindi la spaccatura tra Roma e i tedeschi, e contemporaneamente l'eliminazione di una parte della dirigenza partigiana, quella che non andava bene nei russi e negli americani. Ora, a me ha fatto pensare a un altro fattore, all'assalto al Giulio Cesare. L'assalto al Giulio Cesare è venuto nel maggio dell'80 e praticamente i NAR hanno assalito, ucciso un poliziotto e ne hanno ferito un altro. Bene. Qualche anno dopo, Fioravanti ha spiegato che l'operazione era stata fatta perché, essendo il Giulio Cesare il centro, praticamente, o al centro della massima espressione di terza posizione, lui sperava in una repressione che avrebbe portato i militanti a scampare dalla repressione e passare alla lotta armata. Quindi era una strategia della tensione, chiaramente svolta da un punto di vista unilaterale, perché non è che la polizia in questo caso, nel caso di Fioravanti, fosse d'accordo, ma questa era l'operazione, che penso che quella di Hamas sia un'operazione più o meno di questo genere, perché è voler creare delle situazioni per poterle gestire secondo la maniera che ritiene più opportuna, e siccome loro sono in ottimi rapporti con Dio, ci parlano tutti i giorni, lo possono fare perché tanto Dio glielo permette. Ora, la differenza, ripeto, è che però questa cosa è così grossa dal punto di vista della caduta israeliana, che non è pensabile che non sia stata, se non, per me concordata, ma se anche non fosse stata concordata non è possibile non sia stata fatta, non sia stata fatta fare, cioè semmai il modo in cui si sono comportati gli israeliani nello specifico, se non è proprio un discorso di complicità mafiosa, è una complicità indiretta che ricorda il comportamento degli americani a Pearl Harbor. Ora va aggiunto anche una cosa, perché va sempre ricordato che Hamas fu fondato e fu lasciato fondare in chiave anti-Arafat e fu fondato e aiutato dagli israeliani all'inizio. E fu una specie di concordato fra lo Stato israeliano e i fratelli musulmani. Oltretutto questa era un'operazione abbastanza continuativa da parte delle oligarchie israeliane, perché sono esse stesse che hanno sempre favorito l'FPLP contro Arafat. Fu l'ambasciata israeliana di Parigi e fu quella di Bruxelles che favorirono, crearono, misero su una serie di operazioni terroristiche di tipo diciamo palestinesi, che però sostanzialmente non colpivano quasi mai degli obiettivi ebraici, che servivano a indebolire la leadership di Arafat e a creare dei problemi ad Arafat. Per esempio, ecco, io voglio ricordare questo, perché io penso di essere forse l'unico che combatte la battaglia sulla strage di Bologna ribadendo che la matrice non è palestinese. Ora, è che quando si definisce palestinese lo si fa con una devianza quantomeno, come posso definirla, sì, insomma, a livello della definizione è un depistaggio nominale. Perché, guardate caso, al di là di quanto sia realmente giusta l'interpretazione del legame tra quello che è avvenuto a Bologna e la presenza del palestinese dell'FPLP, quindi anti-Arafat, Saleh in prigione in Italia, che si sarebbe dovuto liberare, ammesso che fosse così, perché per me la lettura dell'azione e dello scopo è un altro, ci si dimentica un dettaglio fondamentale, cioè fondamentale non lo so, ma un dettaglio che dovrebbe lasciare riflettere. In questa cosiddetta pista palestinese abbiamo un solo palestinese, ma fra tutte le persone coinvolte più della metà sono israelite. Ora, questo cosa significa? Significa tutto e niente, cioè non è che bisogna stabilire che tutto quanto è matematicamente fatto in una maniera tale per cui tutto ciò che appare da una parte è manovrato dall'altra, però una gran parte di questo c'è. Oltretutto bisogna considerare che all'epoca, guarda caso, l'FPLP era marxista. L'utilizzo della lotta armata di sinistra da parte dei servizi occidentali e orientali, perché poi si dimentica anche questo, durò parecchio, durò una quindicina, una ventina d'anni. Dopodiché fu deciso, con l'implosione dell'Unione Sovietica, fu chiaramente scritto dagli americani che si sarebbe dovuto cambiare, spostare la cosa, trasformare il comunismo, dare lo stesso spazio che si era dato al terrore comunista, darlo al terrore islamico. Da allora sono nati i salafiti e tutta questa serie di organizzazioni armate di tipo che fanno del terrorismo di tipo diciamo definendosi musulmane, le quali, come succedeva per i comunisti di allora, sono composte quasi tutte da persone che ritengono di star facendo le cose in nome di Allah, come allora lo facevano in nome di Marx, però che poi alla fin fine in gran parte sono lasciate fare o manipolate dall'alto in tutt'altro modo. Quindi che ci sia una totale connivenza, una complicità tra i vertici i quali se ne sbattono ampiamente che le basi si massacrino tra di loro, vengono massacrate, secondo me è matematico.
Grazie Gabriele. Parto con un'altra domanda. Si continua a distinguere Hamas dalla Palestina, ma i sondaggi dicono che la maggioranza dei palestinesi è favorevole ad Hamas. Cosa ne pensi?
Ma allora, ne penso che chiaramente la popolazione palestinese è esasperata ovviamente esasperata, e che l'unica forza che sempre realmente rappresentava la Palestina, che era Al-Fatah, l'OLP, e dopo diventata l'ANP, dopo che è stata poi decapitata con l'avvelenamento di Arafat, beh, è stata messa costantemente in condizioni di mediare, dialogare e non ottenere risultati. Di conseguenza la gente si esaspera e chiaramente va dalla parte di chi apparentemente gli offre una speranza. Oltretutto siamo in epoca in cui le disperazioni portano ai fondamentalismi religiosi, per cui è molto probabile che la maggior parte dei palestinesi oggi sia attratta da Hamas o dalla Jihad Islamica. Però questo significa poco, cioè è ovvio che cioè la gente si pone verso chi, verso qualcuno, ma può farlo appunto per esasperazione, può farlo per la polarizzazione, ma ne resta prigioniero. La logica della lotta armata nella tensione, la strategia della tensione, cioè ti impediscono, è una qualcosa che ti serve per paralizzare e per impedire la soluzione. Oltretutto, bisogna anche vedere chi è questo qualcuno, cioè voglio dire, non è che sia fantastico il fatto che la causa palestinese, che era inizialmente una causa di libertà, una causa nazionale, una causa patriottica e anche una causa panaraba, che comunque fu tradita da quasi tutti gli arabi, anche questo va ricordato, beh, che sia slittata prima sul marxismo, però senza riuscirci, e dopo sul fondamentalismo islamico, non è una cosa molto bella, perché questo significa semplicemente che la stessa causa palestinese viene strumentalizzata da un internazionalismo piuttosto che un altro, non un internazionalismo materialista, ma un internazionalismo, a mio avviso, addirittura peggiore, perché quando il tuo internazionalismo, un internazionalismo di cieca fede in una pseudo-religione, perché non è che sei, quando diventi fondamentalista, non sei più rappresentante della religione con cui ti stai ponendo, perché non c'è più religio, c'è tutt'altra cosa, c'è un dogma attraverso il quale tu schiacci il tuo corpo e la tua anima e annulli ogni tipo di possibilità. Bene, a quel punto tu finisci con l'utilizzare e con strumentalizzare la causa, e questo non va bene. Io ricordo, per esempio, quando 10 anni fa a Parigi ci fu una manifestazione per la Palestina, io ci andai. Ovviamente fui molto criticato perché la cosa lì è solo in mano degli islamici e della sinistra, ed effettivamente era così. Però durante tutto il corteo potevi notare come andarono le cose, cioè erano divisi in sette tra quelli per lì, i pro-ISIS, i pro-Al-Qaeda, i pro-Hamas. E poi c'erano i fratelli musulmani, c'erano quelli della CGT, cioè del sindacato francese, e tutti quanti separati in casa, ciascuno che cercava di prendere punti su chi poteva rappresentare la causa palestinese per portarla al proprio vile, non per mettersi a disposizione della causa palestinese. E questo è una cosa che chiaramente è particolarmente fastidiosa. Ora io ricordo sempre una decina d'anni fa, o poco più, quando organizzai la manifestazione sul Mediterraneo col Centro Studi Polaris, in cui invitai tra l'altro la Palestina, beh, il rappresentante della Mezzaluna Rossa palestinese, Ahmed, col quale parlammo un pochino da soli della situazione, mi disse testuali parole: io non ho combattuto per tutta la mia vita contro una teocrazia per trovarmi sotto un'altra. Oltretutto non è nemmeno esatto, perché Israele non è precisamente una teocrazia, quest'altra eventualmente lo sarebbe. Adesso, poi mi rendo conto che con tutte le devianze psicotiche, l'analfabetismo proprio logico che ha preso la destra terminale, il fatto che uno sia un fondamentalista di qualche religione e difenda i suoi cosiddetti costumi lo trasformano per tradizionalista. Non c'è niente, non ha nulla a che vedere, anzi è il contrario, perché la tradizione, almeno la nostra, o la tradizione in quanto unità trascendente delle tradizioni o anche delle religioni, è qualcosa che premette la capacità non di avere, di unire la fede a una mistica e a una logica e una capacità di interpretare la tua stessa liberazione in una visione di crescita interiore, ma anche appunto di liberazione. Non si può pretendere, per esempio, quando cominci a pretendere che non so, che le donne debbano mettersi il chador o che tu debba per essere un po' volgare, tagliarti un pezzo di pisello o che tu debba essere obbligato a non mangiare la carne, sono già dei precetti che sono di per sé antitradizionali, non dire che saranno consuetudinari, ma sono antitradizionali. Quando poi dopo diventa l'affermazione cieca di un potere che cosiddetto verrebbe dall'alto, un alto con cui nessuno di quelli che parlano in cooperazione, ma che è semplicemente una forma di psicosi omicida, perché spesso così si tratta, è tutt'altro che la tradizione, è esattamente il suo opposto.
Molto bene, proviamo a approfondire un po' questa cosa. Hamas si richiama al fondamentalismo islamico. Tale fondamentalismo colpisce anche in Europa. Come si può distinguere tra islamismo e causa della Palestina?
Appunto, è complicatissimo come distinguere tra questione nazionale o delle etnie, delle libertà e l'ETA o i comunisti bretoni. E come distinguere, per dire, tra il voler avere una visione cosmica e Greta. Quindi è piuttosto complicato distinguere. Oltretutto, la cosa principale è che non è che quanto distinguiamo noi, ma quanto distinguono altri. Allora, è ovvio che quello che avviene in Palestina sta acuendo la situazione e quindi sta aumentando la pericolosità, tra l'altro, di problematiche di terrorismo islamico in Italia. Ora, in Italia, in Europa più che in Italia, perché in Italia forse ha protezione perché ha fatto una serie di accordi sporchi come sempre. Allora, in realtà tutto questo è ancora una volta una strumentalità, perché quelli che vengono a fare gli attentati, di solito gli islamici che vengono a fare attentati, non sono palestinesi e della Palestina non gliene frega assolutamente nulla. Tra l'altro appartengono, sono quasi sempre dei prodotti delle comunità locali. Spesso della seconda generazione, che non hanno un problema di identità, sono facilmente manovrabili, sono manovrati da più, come è successo nella strategia della tensione negli anni 70, sono manovrati da più centrali contemporaneamente, magari non lo sanno nemmeno, perché il miglior modo di far funzionare una strategia di una tensione è non arrestare una persona e metterlo in condizione di fare quello che gli vuole. È uno dei modi più perfetti che vengono utilizzati. Chiaramente diciamo, quello che avviene a Gaza non potrà che moltiplicare, o addirittura, paradossalmente, una cosa ancora più addirittura agghiacciante, quello che è avvenuto prima, non può che amplificare questa minaccia terroristica di tipo jihadista. Il problema è che ovviamente bisogna fare anche qui un distinguo fondamentale, perché molti da questo punto di vista ritengono quindi che per difendersi da questo bisognerebbe anche difendere Israele, ma non manco per niente, perché Israele ne è la causa. Cioè l'attentato jihadista è in grandissima parte colpa di Israele. Per cui non è che tu puoi stare con Israele per impedire lo jihadismo, come non puoi stare con lo jihadismo per impedire Israele. È sempre il solito discorso: tu non puoi stare puoi stare con l'Occidente per mantenere in piedi il capitalismo, non puoi stare contro l'Occidente per poterlo far fuori, perché sono la stessa cosa. Ora, il problema è che non si considerano tutta una serie di relazioni importanti che sono fondamentali. Per esempio, quasi tutti gli attentati che avvengono, ecco, facciamo i conti, quasi tutti gli attentati che avvengono da parte dei fondamentalisti islamici in Europa avvengono soprattutto in zone dove, guarda caso, i governi, non so se i governi o comunque sia le politiche, l'economia, le diplomazie, sono piuttosto schierate non dal punto di vista brutale nei confronti contro gli arabi, ecco, questo è da tenere conto, per cui c'è secondo me sotto sotto una certa intelligenza, un certo rapporto di complicità.
Molto bene. Un altro schema che ci propone è quello di Occidente e Antioccidente, che sarebbero schierati rispettivamente con Israele e Hamas. È corretto?
No, direi no, direi che è soltanto una questione formale che dipende da come la gente racconta le cose all'opinione pubblica e da quanto contino e da come siano formate le comunità, no, diciamo le, non le comunità, le lobby di comunicazione all'interno dei diversi paesi. Perché noi dobbiamo pensare, cioè, è ovvio che tutto l'Occidente se ne esce fuori col fatto che bisogna difendere Israele in quanto l'unica democrazia, che poi vabbè fa ridere, che fa ridere perché cioè, non si capisce perché sarebbe l'unica, e poi dopo ribadisco, ricordo che per esempio non fa votare a Gaza, e che tutto, diciamo, il terzo mondo tendenzialmente vuole difendere la popolazione di Gaza e si sente diciamo, rappresentato dal revanscismo anti-occidentale, in quanto quasi una specie di lotta di classe da parte dei popoli. Tutto questo ci sta, ma resta la superficie, perché poi quello che contano sono i rapporti reali. I rapporti reali sono particolari. Pensiamo al rapporto tra Iran e Israele. Adesso non sappiamo come andrà a finire, ma siamo, come dico spesso, le cose sono sempre molto più complesse di come si vede e dipende anche dagli scenari. Noi non dobbiamo mai dimenticare che Israele ha armato l'Iran contro l'Iraq. E che almeno fino al 2006, non so se le cose sono continuate, ma almeno fino al 2006 il principale fornitore di petrolio di Israele è sempre stato l'Iran, il quale per salvare la faccia aggirava, diciamo, faceva una triangolazione via Amsterdam. Però chiaramente per le proprie opinioni pubbliche che avevano bisogno di una tensione etno-religiosa, Iran e Israele si sono sempre insultate e minacciate reciprocamente. Ora, è ovvio che non ha, per esempio in Libano la situazione tra Iran e Israele sia diciamo così, di contrasto, però in Iraq è stato tutt'altro che così. I rapporti tra Israele e i wahabiti sono quelli che oltretutto hanno costituito grandissima parte l'ISIS, beh, sono ottimali, lo vediamo tuttora. La Turchia, che è un altro paese come l'Iran, che in fin dei conti odia gli arabi, la Turchia che appena ha messo le bandiere palestinesi per forza dopo gli attacchi a Gaza, però i rapporti tra la Turchia e Israele sono molto stretti e sono molto cooperativi. Quindi le cose non sono come si dicono, come vengono raccontate, quello dipende da come sono le opinioni pubbliche. Noi parliamo dell'Occidente, l'Inghilterra ha dichiarato un totale sostegno nei confronti di Israele, ma in realtà non sono, sin dall'inizio, sin da quando gli israeliani hanno ucciso gli inglesi, per questo si tratta, il rapporto tra Inghilterra e Israele è molto meno concreto e molto meno stabile di quello che si pensi, ma la cosa principale è l'Unione Europea. L'Unione Europea è stata attaccata da Israele come antisemita perché continua a fornire finanziamenti ai palestinesi e all'induzione di Israele di togliere i finanziamenti, l'Unione Europea ha risposto il giorno dopo aumentandoli. E quando la von der Leyen ha esagerato nel sostegno politico a Israele, è stata redarguita dalle istituzioni dell'Unione Europea dicendo: come ti permetti, noi non siamo assolutamente dalla parte, in maniera incondizionata, dalla parte di Israele. Quindi la realtà è molto diversa. Poi il problema è che noi, ci appare in tutt'altro modo perché contano parecchio i media, ma i media appartengono alle comunità organizzate. Come diciamo l'LGBT, che è una minoranza organizzata, detiene in gran parte i media, così diciamo che tutti coloro che sono stati avvicinati dal Mossad a suo tempo tengono in grandissima parte i media. E come sempre avviene, appena uno dice quando parte il là, tutti quanti si accodano. Ma sono i media che sono vergognosi. In realtà, persino i governi e europei sono molto meno filoseriali di quanto si racconti. Non dimentichiamo pure che quando quel deficiente, perché non si può definire altrimenti che deficiente, di Salvini, disse che bisognava mettere, considerare Hezbollah una situazione con un'organizzazione terroristica, ebbe la rivolta, si ribellò praticamente a lui l'intero esercito italiano in Libano. Quindi attenzione, le cose sono diverse da come appaiono.
Molto bene. Che futuro per due popoli, due stati? Come si può risolvere la questione israelo-palestinese?
Ma direi che non c'è futuro per vari motivi. Allora, innanzitutto io ascoltando una televisione algerina che è molto interessante, l'altro ieri hanno intervistato l'esperto francese del Medio Oriente, un giornalista del Monde Diplomatique, Alain Grech, il quale ha detto delle cose, lui è molto filo palestinese, ha detto delle cose molto precise, ha detto che praticamente tutto questo ricorda la storia del colonialismo e che, essendo Israele uno stato coloniale, in teoria dovrebbe prima o poi abbandonare il colonialismo, ma è un problema perché il problema è demografico. Allora ha detto che il rapporto tra le due popolazioni, che è di 1 milione di differenza fuori degli arabi, non è sufficiente per trovare una soluzione, perché sono troppo pochi gli israeliani per poter mantenere totalmente il colonialismo come vorrebbero, c'è troppo poco scarto perché la massa demografica possa far saltare lo stato coloniale. Questo è quello che dice Alain Grech. A questo vorrei aggiungere un paio di cose, che è una cosa fondamentale, che allora Israele è molto diviso. È veramente molto divisa e non è una teocrazia, nel senso che sicuramente ci sono gli ortodossi e ci sono quelli che devono imporre le loro visioni della religione di Dio, ma la maggior parte degli israeliani non è praticamente nemmeno religiosa. Allora, cos'è Israele? Una domanda impossibile, cioè, qui non c'è risposta. L'unica risposta la diede Evola, perché quando parlò di razza dell'anima. Cosa è Israele? Cosa sono? Una religione, una razza, un popolo, una cultura? Non lo sanno nemmeno loro. Infatti, questo è il problema. L'identità ebraica è un'identità in ricerca. E questo è il grosso punto. Allora, quando è stato costituito lo Stato di Israele, a prescindere da come sia stato costituito e da tutti, diciamo, da tutta la sanguinosa storia che ne è venuta fuori, ma doveva essere qualcosa che doveva essere una meraviglia, un esempio, no? Che non è riuscito. Tra l'altro, cosa doveva essere? Perché il popolo eletto dovrebbe guidare il mondo oppure dovrebbe guidare soltanto una terra promessa? E cosa ci deve fare in quella terra promessa? E soprattutto, quindi, a questo punto, in una situazione fondamentalmente di difficoltà, qual è l'argomento che può funzionare? E l'unico argomento che può funzionare per mantenere in piedi Israele è un argomento razzistico, però un argomento razzistico che può essere fatto soltanto nella logica odierna, nella logica del progressismo odierno. Quindi deve fondare su uno stato di tensione costante, di minaccia, cioè del dire noi uccidiamo perché altrimenti ci uccidono. Per cui se venisse fuori una sorta di accordo paritetico o quasi una trasformazione dello Stato di Israele, come va detto che probabilmente la maggioranza degli israeliani vorrebbero, è pur vero che lo Stato di Israele cesserebbe di esistere in quanto tale in pochi giorni.
Perfetto, ci stiamo avviando alla conclusione, quindi ti faccio un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo sta per scadere a nostra disposizione. Che effetti avrà questa guerra su noi europei?
Beh, temo che avrà parecchi di disastrosi, non soltanto dal punto di vista economico, ma se noi vogliamo bene quello che sta succedendo, Ucraina, Sahel, Mediterraneo, tutto questo sta alle nostre porte e sta travolgendo noi. Oltretutto, ecco, voglio ricordare una cosa, che tra tutti quelli che gli piace fare i tifosi e che quindi sono a favore della Russia e dell'Ucraina, scusate, e della Palestina, oppure attraverso a favore dell'Ucraina e di Israele, che è esattamente la stessa cosa, Israele vuole impedire all'Ucraina di esistere, alla Palestina di esistere e sostiene che, no, che è un'invenzione, la Russia vuole impedire all'Ucraina di esistere e sostiene che è un'invenzione, entrambi hanno occupato parzialmente o totalmente l'altro paese, quindi stiamo la stessa logica, è inutile che facciano tutte queste differenziazioni. Poi possono fare differenziazioni di simpatie o di affinità di sangue, però quando fanno il ragionamento, cioè chi sta per la Russia contro Israele è un imbecille, chi sta per la Palestina contro l'Ucraina è un imbecille. Questo è quello che voglio dire. Ciò detto, ecco, voglio ricordare che comunque che a prescindere da ogni cosa, torniamo al ragionamento iniziale, la Palestina è comunque ostaggio di tutta questa logica, è ostaggio di queste bande criminali, stanno morendo come mosche e c'è una differenza comunque di qualità tra qualcuno che si pretende uno Stato e qualcuno che si pretende una banda partigiana. Cioè Hamas si comporta da banda partigiana e non capisco quindi quelli dell'Ampi, cioè capisco quelli dell'Ampi che possono stare con Hamas, comunque voglio dire, Hamas si comporta da banda partigiana ed è un discorso. Israele che è uno Stato si comporta peggio di una banda partigiana. Cioè quello che sta facendo Israele in questo momento è 1.000 volte più grave di quello che può aver fatto Hamas. Per il fatto che non ha la giustificazione di Israele di considerarsi una banda di terroristi, oppure se dicesse che sono una banda di terroristi allora ha la giustificazione, oppure dicesse che Hamas ha il diritto di parlare perché sono pari a pari e hanno una giustificazione. Ecco, questa differenziazione va tolta.
Siamo arrivati ai saluti. Ti ringrazio Gabriele, è sempre un piacere ascoltarti e salutiamo i nostri radioascoltatori, quindi un saluto a te, un saluto a tutti quanti. Grazie
Salve a tutti.
di tutto.
Ciao.